Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata e ben ritrovati con una nuova puntata di Moby Dick, il nostro magazine del sabato mattina qui a Rete 2, ultima puntata, tra l'altro, prima della pausa estiva. Io sono Claudio Visentin, con me in regia Marco Polina e come sempre nella prima mezz'ora del nostro programma riassumiamo il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda, che ha preso spunto da due anniversari strettamente collegati. Il primo, sono passati 100 anni dalla nascita del poeta Allen Ginsberg, figura centrale nella Beat Generation. Allen Ginsberg ha trasformato la poesia in un gesto pubblico di protesta politica. E ci colleghiamo così al secondo anniversario, i 70 anni dalla pubblicazione della sua opera più famosa e scandalosa, Urlo. Urlo, Aul, è una lunga poesia letta per la prima volta nel 1955 nella Six Gallery di San Francisco dal poeta stesso, che aveva allora 30 anni. Quella famosa sessione non fu registrata, ma doveva essere qualcosa di simile a questo.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix.
Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. È il famoso esordio di uno dei testi più riconoscibili del Novecento letterario. La poesia Urlo fu pubblicata l'anno seguente da Lawrence Ferlinghetti e alla pubblicazione seguì un famoso processo per oscenità, concluso con una soluzione. Urlo ha segnato una svolta nella poesia contemporanea e al tempo stesso una ballata psichedelica, un grido di dolore e di protesta contro l'America, un viaggio nella mente dell'autore. Ginsberg dà voce a una generazione di giovani artisti, marginali, omosessuali, tossicodipendenti, visionari, vagabondi e ribelli, che si sentono schiacciati nell'America conformista del dopoguerra. Tra loro Jack Kerouac e William Burroughs. Nella prima parte della poesia Ginsberg descrive le migliori menti della sua generazione, giovani intelligenti, sensibili e inquieti, distrutti dalla follia, dalla droga, dalla povertà, dalla repressione sessuale, dall'alienazione urbana. Sono figure che attraversano città, ospedali psichiatrici, università, jazz club, strade, camere in affitto, insomma, vivono esperienze di ogni tipo. È un catalogo febbrile di vite bruciate, ma anche di energia poetica e di desiderio assoluto. Nella seconda parte della poesia, il nemico ha un nome simbolico, Moloch, ovvero la società americana industriale, capitalista, militarista e burocratica, e dunque il denaro, le fabbriche, la guerra, la repressione, la religione trasformata in potere, la città disumana. Urlo racconta proprio la ribellione di questi giovani, che non trovano posto nel mondo preparato dagli adulti, e per questo vengono considerati pazzi, devianti, pericolosi. Ma Ginsberg ribalta lo sguardo: forse i pazzi non sono loro, ma i borghesi ben pensanti. In questa riscoperta di Allen Ginsberg e della sua poesia più famosa ci ha accompagnato una nuova edizione italiana di Urlo per il Saggiatore, con un ricco apparato di fonti che mostra bene, tra l'altro, la complessa genesi di un'opera apparentemente spontanea. Come sempre, lungo tutta la settimana, 5 voci diverse al microfono di Barbara Camplani hanno discusso e approfondito questi temi. Lunedì scorso abbiamo esordito con Roberto Galaverni, critico letterario e saggista, fra i massimi studiosi e conoscitori in Italia di Ginsberg e della Beat Generation. Barbara Camplani ha chiesto a Roberto Galaverni che cosa resta della forza poetica di Urlo se lo liberiamo dai più immediati riferimenti storici e culturali del suo tempo.
Questo libro storicamente vale come un manifesto poetico della controcultura, come il testo fondamentale almeno per la poesia della Beat Generation, quello, diciamo così, per la prosa è senz'altro On the Road di Jack Kerouac. Però, diciamo, al di là di queste cose, che appunto rimangono vere, è sicuramente un testo molto letterario di quello che per solito lo facciamo, ecco. E questa nuova edizione del Saggiatore, a cui lei già alluso in occasione appunto del centenario della nascita e l'anniversario della scrittura del poema, è molto più, diciamo così, spesso nutriente e ricco di rimandi letterari, e quindi un testo di vera poesia, quindi un testo tutt'altro che improvvisato, magari simula l'improvvisazione, così la disposizione orale che c'è sicuramente, però Ginsberg insomma è un fior di poeta, e quindi quello da cui va liberato forse, che riguarda l'urlo ma riguarda più in genere lui, è l'immagine di qualcuno che innanzitutto così una persona che esprime le proprie idee per forma poetica, lo è sicuramente, ma perché è un poeta che sa rendere efficace, ecco, il suo pensiero, la sua comunicazione, ha aiutato la notorietà del poeta e del poema, che quindi ha circolato soprattutto, penso, alle generazioni passate, insomma, era davvero un testo di culto questo, con tutti i meriti, ma ovviamente ha offuscato un po' quello che si diceva, cioè il fatto che è un'opera di scrittura e che quindi ha una forma ben precisa, e Ginsberg questa edizione del Saggiatore permette davvero di accedere a tantissimi materiali di ogni tipo. Dicevo, Ginsberg ha cercato davvero un certo tipo di forma che la tradizione, lui stesso è uno scrittore altamente formale e di metri anche tradizionali, ha cercato sempre un tipo di forma, perché comunque l'informale puro non esiste, non avrebbe senso, che però fosse confacente al respiro, così all'immagine unitaria e la sequenza di immagini date dal pensiero. Quindi c'è una ricerca formale molto, molto ben precisa, e quindi anche un retaggio letterario, Whitman prima di tutti, a cui lui si è rifatto, oltre ovviamente Bob Dylan diceva che c'era solo un testo sempre presente sulla tavola di casa sua, che era l'Antico Testamento, la Bibbia, quindi, e anche per Ginsberg questo vale, insomma, poi lì c'è anche il suo retaggio ebraico, per cui oltre, diciamo così, a una certa tradizione poetica c'è ovviamente l'Antico Testamento, che al suo interno tra l'altro anche i Salmi, tanti, il Cantico dei Cantici, tanti testi propriamente poetici che sono stati, diciamo così, i suoi modelli di riferimento principali. Le radici sono lì, non in una poesia altamente formalizzata, letteraria con la L maiuscola, ma in tutti quei tipi di precedenti, non necessariamente della tradizione occidentale, in cui l'oralità, la voce, la campata del respiro di colui che legge, interpreta, è primaria. Di suo sicuramente Ginsberg riesce a innervare tutto questo di contenuti addirittura brucianti, già dal celebre inizio, no? Ho visto elementi migliori della mia generazione, poi appunto fulminarsi, eccetera, e quindi riesce a fare, diciamo così, a dare un corpo formale a temi che solitamente nella poesia non erano entrati: l'uso degli stupefacenti, la sessualità non idealizzata, e quindi un eros consumato giorno per giorno anche nelle camere, è stato scritto nelle camere ammobiliate, no? Questo libro che Ginsberg affittava per 2-3 settimane in vari posti, ecco, tutto quell'universo lì, questa anche quotidianità on the road, mi verrebbe proprio da dire, con Jack Kerouac, che è uno dei riferimenti a cui lo stesso Ginsberg fa riferimento, ecco, direi che quindi l'urlo nasce proprio nell'attrito, anzi nell'innovazione tematica, che si accompagna a una certa anche innovazione formale, che non è così codificabile come i metri classici, per esempio, non so, pensiamo al nostro endecasillabo o al pentametro giambico nella tradizione anglosassone, no, lì risponde a un tipo di stanza diversa, e Ginsberg lo dice benissimo, questa edizione che è ricchissima, come si diceva, correda anche dei commenti stessi che Ginsberg ha fatto all'urlo, delle lettere che ha scritto rispondendo a recensori o primi lettori della primora, e lì lui fa vedere davvero, spiega con molta chiarezza, e quindi era un poeta consapevole delle proprie operazioni, ecco, tutt'altro che un ragazzo, un giovane uomo che si mette in una stanza a scrivere così in presa diretta. Ginsberg stesso, nei vari documenti che sono riportati nel libro, dice: chi leggesse questo testo solo come un testo di ribellione eversiva, eccetera, non capirebbe che in realtà vuole essere un cantico del mondo, di ciò che c'è nel bene e nel male, e che quindi è soprattutto un atto di reverenza e quasi di preghiera al mondo quale esso è.
Martedì abbiamo sottolineato come Allen Ginsberg, con Urlo, sia stato l'iniziatore della poesia performativa contemporanea. Un modo nuovo e al tempo stesso antichissimo di concepire la poesia come esperienza pubblica, orale, capace di uscire dalla pagina per diventare voce, corpo e presenza. In questa prospettiva, Barbara Camplani ha intervistato Lello Voce, poeta, scrittore e performer italiano, considerato uno dei pionieri a livello europeo dello spoken word. Nei primi anni 2000, Lello Voce ha importato nella cultura italiana il poetry slam. Inevitabilmente, con lui, torniamo alla prima leggendaria lettura pubblica di Urlo a San Francisco nel 1955.
Quell'evento del 55, di cui noi in Italia poi in realtà sapevamo molto poco, è certamente un momento di svolta di tutta la storia della poesia che non sta nei libri. Lei prima diceva è qualcosa di nuovo, di dirompente, ed ha ragione, ma per altri versi è antichissimo. La poesia è sempre stata prima di tutto esecuzione, dai suoi esordi, dai suoi primordi, e questo dava anche al poeta una funzione politica, di identità per la comunità. Poi è arrivata una lunghissima epoca del libro, ma ormai da tempo, e certamente anche grazie all'evento del 1955, quindi la lettura di Urlo di Ginsberg, è tornata a vivere, a camminare anche fuori dai libri, che si tratti di poetry slam, si tratti di spoken word o di spoken music. Di fatto moltissimi poeti giovani, anche italofoni, ma non solamente ovviamente italofoni, oggi concepiscono la poesia prima di tutto come un'esecuzione. D'altra parte, se lei legge un romanzo e viene interrotta, può riprendere dal punto in cui è stata interrotta. Se qualcuno la interrompe mentre ascolta musica o anche sta semplicemente leggendo silenziosamente una poesia, non può che ritornare dall'inizio, perché la poesia è un'azione. Io nel 79 avevo 22 anni, ero lì che mi indaffaravo a far commissioni per i grandi poeti, e come tutti rimasi stupefatto quando mi accorsi che la poesia non era solo quella nei libri, ma era quella che vedevo eseguita sul palco da artisti di grandissimo livello. C'era Ginsberg, c'era Orlowski, c'era Barrocks. Devo dire che questo stupore fu condiviso anche da poeti di generazioni ben precedenti alla mia, che salirono sul palco e si resero conto che in realtà la loro capacità di trasmettere ciò che di bello avevano realizzato sulla carta era davvero piccolissima, pochissima cosa in confronto a quello che vedevano sul palco, perché, questo ci tengo a dirlo, quello che è stato inventato non è solo un format, come nel caso del poetry slam, ma lo spoken word rinnova le forme della poesia, cioè gli strumenti attraverso cui la poesia si rivolge a chi l'ascolta, al suo pubblico, perché la poesia ha davvero un pubblico, cioè tante persone insieme nello stesso momento che condividono quell'evento, quell'azione, quindi si porta dietro anche un aspetto, se vuole, assolutamente rituale, che il poetry slam riprende, e in qualche modo noi che avevamo fino allora sentito poesia ad alta voce solo attraverso la grande poesia sonora delle nuove avanguardie, tra l'altro quelli sono gli anni nei quali parte anche di nuovo una grande vaga, una grande onda di poesia sonora, che però è qualcosa di diverso, di molto più indiretto nei suoi rapporti con il pubblico, e ci siamo accorti che c'era invece la possibilità di prendere un'altra strada, una strada antichissima ma insieme molto contemporanea, che avrebbe permesso di nuovo ai nostri corpi di farsi protagonisti delle nostre parole, al nostro fiato, al nostro respiro. Quando è arrivato anche in Europa questo benedettissimo spoken word, tutti ci siamo accorti che in realtà la poesia ci stava ricordando come era nata e ci stava indicando una strada, quella di riprendere una tradizione, tradendola ovviamente, perché le tradizioni si rispettano portandole altrove, cambiandole. Però io credo che all'interno di tutto questo movimento della poesia detta ad alta voce ci sia anche qualcosa di profondamente arcaico che ci mette in relazione con quelle che sono le radici di questa arte, un'arte che si scrive anche nei libri, ma come diceva qualcuno, quelli poi sono libri che si leggono con le orecchie, oltre che con gli occhi.
Mercoledì scorso abbiamo ascoltato invece il filmmaker e ricercatore spirituale Costanzo Allione, autore del documentario Fried Shoes, Cooked Diamonds, un documentario del 1979 girato in Colorado e incentrato proprio su Allen Ginsberg e i poeti beat. Si parla anche di Fernanda Pivano, traduttrice in Italia dei poeti della Beat Generation, Ginsberg incluso, a cominciare da Jukebox all'idrogeno, 1965, il libro che conteneva la prima traduzione italiana di Urlo.
Fernanda intanto era un'amica, abitavamo vicini a Trastevere, mangiavamo nello stesso ristorante, l'antica Pesa. E io ero appena tornato da Cannes, dove avevo visto un documentario che non mi era neanche piaciuto, insomma, legato alla Beat Generation. Quindi quando ci incontrammo con Amanda, e io dissi, ma Amanda, scusa, ma come va con la Beat Generation? Insomma, ho visto questo documentario che non mi piace per niente. Io vorrei fare qualcosa a sto punto, perché hanno segnato talmente la mia gioventù. E allora lei disse, ma perché no? Senti, no, io ti conosco, insomma, mi sembri la persona giusta per lui. E quindi, guarda, chiamiamolo oggi pomeriggio. E difatti poi così, c'è proprio una cosa come magica, insomma, che si realizza alle ore 16, dico le ore 16 perché sarebbero state 6 ore in meno a New York, e quindi era una... l'orario in cui lui era già alzato, mi ha detto. E infatti lei lo chiama e dice, ma non so se risponderà lui, chi lo sa. Comunque lo chiama, risponde lui. E allora dice, guarda, c'è questo italiano, vorrebbe fare un documentario sulla Beat Generation, su di te. E veramente io lo farò su di lui, insomma, non avevo ancora le idee chiare. E me lo passa. Persona gentilissima, già al telefono, cioè proprio... E subito open queste cose che, no, che si avverti che lo scambio, no, sta, certo, avvenendo a dei livelli diversi. E dice, guarda, sei fortunato, quest'estate al Naropa Institute, che era questa università di buddhisti, insomma, che lui aveva creato a Boulder in Colorado, riunirò, insomma, un sacco di poeti della Beat. Quindi se tu vieni a luglio avrai la possibilità di incontrarli, a filmarli. E così fu. Allora, noi eravamo chiaramente, questo legame che si è instaurato ha portato a essere con tutti quanti disponibili. Il mio operatore Alberto Griffi, un grande filmmaker pure lui, insomma, no? Carlo Duca, che era quello che faceva il suono. Siamo nel periodo della preistoria, siamo ancora al 16 mm, avevamo a disposizione 120 metri, 11 minuti per ogni chassis. Quindi era un altro mondo. E lui era felice perché il nostro rapporto era diventato veramente di amicizia a quel punto.
Giovedì un altro capitolo della nostra riflessione con Daniele Cuffaro, responsabile del fondo Franco Beltrametti presso la Biblioteca Nazionale Svizzera di Berna. Franco Beltrametti è stato un poeta, architetto e artista visivo di Locarno, grande viaggiatore, esponente di punta dei beat nostrani. Abbiamo chiesto a Daniele Cuffaro come e quando Beltrametti entrò in contatto con i poeti della Beat Generation.
Beltrametti entra in possesso della sua copia di Howard Urlo il 15 agosto del 1962 a Londra. Questo lo annota lui all'interno della copia proprio del libro. Ginsberg è una figura ispiratrice centrale, ma è stata anche una persona che Beltrametti ha conosciuto personalmente. Abbiamo alcune lettere fra loro. Ci sono fotografie che li ritraggono insieme, si sono incontrati in diverse occasioni, anche con i loro lavori all'interno di riviste. A Berna abbiamo anche la biblioteca di Franco Beltrametti, e questa include delle informazioni che indirettamente li pongono vicini, ci aiutano a capire la loro relazione. Abbiamo mantenuto l'ordinamento dei libri come erano a Riva San Vitale, ed è curioso notare come tra i libri di Ginsberg se ne trovi uno di Diane di prima. Perché questo libro si trova lì? La risposta è in un'annotazione di Beltrametti nel risvolto del libro, in cui scrive: Franco, 19 luglio del 74, da Allen Ginsberg e la Cowie. Questo ci fa capire che i due si trovavano assieme in California. Ginsberg con Beltrametti in questo posto mitico diventato terra di incontro e di scambi culturali alternativi. Diversi dei libri di Ginsberg hanno una dedica personale dell'autore a Beltrametti, e trovo molto simpatica quella su The Fall of America, in cui Ginsberg scrive in italiano: per Franco Beltrametti, da Allen Ginsberg a ah, 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 che bellezza, 23 giugno 74, dopo il solstizio d'estate. Infine, come Ginsberg, Beltrametti possedeva una forte energia sociale ed era interessato alla rottura delle convenzioni nella sua opera, quindi c'era anche una vicinanza artistica. Sì, Beltrametti, come giustamente detto, insegnò architettura a Kyoto e era attratto dall'architettura giapponese per i suoi lineamenti fini e comunque per la sua leggerezza. Scoprì la sua passione per l'arte e la letteratura assieme a questa architettura. I suoi diari sono pieni di disegni, e l'andare in Giappone con il Transiberiano, un libro che è stato anche un diario anche che è stato poi pubblicato da Sottoscala Edizioni, ecco, con il Transiberiano si può dire anche inizio il suo viaggio culturale, idealista, spirituale. In Giappone incontra il movimento Zen, diciamo così, la spiritualità dello Zen, conosce i poeti americani Philip Bailey e Gary Snyder, contatti che terrà per tutta la vita. Insegnò poi architettura anche in California e lì stabilì contatti negli Stati Uniti. Sempre l'architettura lo porta nel 1968 nella Sicilia terremotata, con l'idea di lavorare alla ricostruzione di questa terra. Non collaborò veramente direttamente alla ricostruzione, ma scrisse lì un altro terremoto e conobbe molte persone. E in quel periodo anche in cui entra in contatto con John Young, col quale organizzerà la P77 a Venezia, che è il primo festival di poesia sperimentale in Europa, che l'anno dopo verrà organizzata ad Amsterdam come One World Poetry, e vi presentano tutti i grandi nomi della poesia alternativa mondiale. L'architettura viene poi abbandonata agli inizi degli anni 70, ma se inizialmente è un po' l'alibi per viaggiare, col tempo diventa una traccia silenziosa che lo accompagna, lo si vede anche nell'aspetto figurativo, spesso presente nelle sue opere, e a questo si aggiunge la sperimentazione, un tratto che in Beltrametti è quasi istintivo, che l'ha portato anche a fondere la poesia alla musica, al jazz soprattutto, se penso a Steve Lacy. E quindi sia in architettura che in letteratura puntava a rompere gli schemi, segnalando una certa volatilità, la leggerezza delle cose. Muovendosi tra tutte queste scene diventò una persona di riferimento e di contatto a cui tanti si rivolgevano, rendendolo una figura ben voluta e a suo modo centrale per la Beat Generation. Era costantemente in viaggio, ma come ben detto, sì, grazie a lui la Beat Generation passava anche dal Ticino.
Infine, ieri venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville con il poeta e artista visivo John Jan, tra le voci più originali della poesia e della performance contemporanea.
Parliamo della fine degli anni 60. In realtà Ginsberg stava diventando già una star mondiale. I suoi libri cominciavano a circolare in quel periodo, e tra il resto io avevo avuto la fortuna di conoscere Franco Beltrametti, che era stato già in contatto con Ginsberg e altri poeti della Beat Generation, quindi è stato lui un po' il tramite, con diciamo anche come collegamento diretto con queste persone. Devo dire che io non ero molto interessato fino al momento di aver incontrato la poesia di Ginsberg, ma soprattutto anche di Kerouac e di William Burroughs, gli scritti. Non ero molto interessato alla scrittura fino a quel momento. Per me loro sono stati uno stimolo per cominciare a scrivere in una certa maniera.
Io già scrivevo in forma di diario per conto mio, ma non avevo mai pensato né di scrivere virgolette sul serio né di pubblicare prima. E loro mi hanno un po' aperto una strada.
On this iPhone, everyone does what they want. I believe in helping others. I will sing my freedom song. I donate to worthy causes. I go along, get along. Sing my t-shirt, take it off.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo raccontato come negli Stati Uniti degli anni 50 la Beat Generation diede voce alla ribellione giovanile. Non era ancora la protesta politica organizzata degli anni 60, con le marce contro la guerra in Vietnam o il movimento per i diritti civili. Era piuttosto una ribellione esistenziale, culturale, morale, un rifiuto del conformismo dell'America ricca, ordinata, consumistica e solo apparentemente felice del dopoguerra. Proprio sotto la superficie di questa prosperità, alcuni giovani scrittori e poeti avvertono un vuoto profondo: noia, ipocrisia, repressione sessuale, paura del diverso, ossessione del successo. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs e gli altri autori beat cercarono allora un'altra via. Viaggiarono, sperimentarono droghe, jazz, spiritualità orientali. Cercavano l'anima di un paese che sembrava offrire tutto, tranne il senso profondo della vita. La Beat Generation trasformò il disagio giovanile in un linguaggio pubblico. I beat non furono un movimento di massa, ma prepararono il terreno alla controcultura degli anni 60, agli hippie e a tutte le forme di protesta giovanile che seguirono naturalmente, una volta aperta la via. Da quel momento i giovani si sono immaginati come una realtà distinta dal mondo degli adulti, una nuova generazione. Ma oggi, è ancora così? 70 anni dopo l'urlo di Allen Ginsberg, i giovani urlano ancora? Contestano la società dei consumi o ne sono diventati parte? Il conflitto tra generazioni si è fatto meno aspro? Di tutti questi temi discutiamo oggi con i nostri ospiti. In studio con me c'è Zeno Casella, benvenuto Zeno.
Grazie dell'invito.
Allora, Zeno Casella, classe 1996, una laurea all'Università di Friburgo con una ricerca sulla contestazione liceale in Ticino negli anni 70, quindi ci siamo perfettamente. Oggi insegna storia alla scuola media e alle scuole professionali e quindi credo lei conosce e frequenti i nostri giovani.
Assolutamente sì, ho la grande fortuna, oserei dire il privilegio, di poter passare buona parte del mio tempo con ragazze e ragazzi che effettivamente abbracciano un arco d'età estremamente ampio e che hanno anche una pluralità di esperienze, di sensibilità che mi arricchiscono tutti i giorni, quindi senza pretese evidentemente, però credo di poter toccare con mano quotidianamente questa realtà.
Benissimo, Zeno Casella, lei si definisce comunista e un comunista in Svizzera si potrebbe dire è come un bagnino al polo Nord, nel senso che il voto comunista, se non sbaglio, oggi sta intorno all'1-2%, quindi è difficile reclutare giovani comunisti e quindi non siete più voi, forse come in passato, il canale attraverso cui passa la protesta dei giovani, o forse è una crisi della forma partito, o forse?
Beh, sicuramente la forma partito al giorno d'oggi vive una forma, in un certo senso, di crisi, di difficoltà dettata da tutta una serie di fenomeni sociali, magari su cui poi avremo modo di entrare più nel merito. D'altra parte mi sento anche di dire, quella che è la mia esperienza personale di attività di partito, è che noi non abbiamo eccessive difficoltà in realtà a reclutare dei giovani, tant'è che il nostro è uno dei movimenti giovanili sicuramente più vitali e più partecipati anche che ci sono in Ticino. È evidente poi che è rappresentazione di una parte della gioventù e da quel punto di vista non può essere necessariamente rappresentativo dell'insieme di un'intera generazione. D'altra parte però vediamo che c'è una crescita di interesse verso le nostre idee, verso le nostre proposte, verso anche le nostre modalità d'azione. Quindi da quel punto di vista credo che siano più altre ad avere difficoltà rispetto a noi, perché noi abbiamo comunque un certo successo tra i giovani.
Un certo contatto quindi col mondo giovanile. Numeri piccoli, però la sensazione diciamo di avere un certo rapporto. Allora, rispetto a quella che è un po' la domanda guida di oggi, cioè se i giovani di oggi sono ancora ribelli come sono stati nella seconda metà del Novecento, in contestazione rispetto al mondo degli adulti, se si sentono ancora separati dal mondo degli adulti in varie forme o se qualcosa è cambiato radicalmente, lei cosa risponde?
Io credo che effettivamente ci sia nella società di oggi e in particolare tra i giovani di oggi una forma di reazione, di rigetto rispetto ad alcuni dei valori, ad alcune anche delle pratiche diciamo di vita, di lavoro quotidiane che esistono, e questo lo vediamo in tutta una serie di aspetti, alcuni dei quali anche relativamente drammatici, non vanno assolutamente nascosto questo, ci sono delle forme di isolamento, di chiusura su se stessi, di ripiegamento, abbiamo anche la ricerca di nuove forme di espressione del disagio, che sono musicali, che sono di altro tipo, cioè già solo l'affermazione di generi musicali come la trap per esempio è una forma in un certo senso di affermazione di un certo disagio, in modo anche per certi versi virulento, ma va inteso in questo senso.
Quindi faremo la rivoluzione a ritmo di trap?
Questo non credo, ecco, non è la mia ambizione, non è il mio modo di pensare, ma credo che sono dei segnali comunque interessanti di quanto emerga all'interno della società di oggi una forma di reazione di rigetto rispetto ad alcune delle pratiche che sono più diffuse, che sono in un certo senso anche dominanti all'interno della società, questo è sicuro. E poi evidentemente da lì sta anche a chi fa politica, a chi vuole cercare di cambiare le cose, riuscire a creare un'azione trasformativa della realtà.
È con noi Matteo Bussola, veronese, disegnatore di fumetti. Benvenuto.
Grazie, grazie per l'invito.
Matteo Bussola, disegnatore di fumetti, dicevamo da qualche anno anche narratore di successo, con una parabola che va da Notti in bianco, baci a colazione, lo straordinario esordio del 2016, al recente, anzi nuovissimo, Il sole nelle pozzanghere 2026, un romanzo dove si parla di relazioni, di seconde occasioni, di come ciascuno di noi è la storia abbandonata di qualcun altro. Va bene come parte promozionale?
Direi perfetta, ti assumo come ufficio stampa.
Benissimo, allora così possiamo entrare nel merito dei temi di oggi, perché più che Il sole nelle pozzanghere, appunto questo nuovo romanzo di quest'anno, mi sembra che diversi altri suoi libri parlano dei giovani, per esempio La neve in fondo al mare, forse Mezza mela senza dubbio, o Il talento della rondine, che sono libri che coprono adolescenza, fragilità, amore, corpo, desiderio, stereotipi di genere, aspettative familiari, ricerca di sé, il desiderio di essere compresi. C'è tutto questo nei libri di Matteo Bussola, quindi c'è tantissimo. A noi interessa anche perché lei, Matteo Bussola, alla radio conduce un programma dedicato al mondo dei ragazzi. Non mi capisci, poi vedremo che c'è Bob Dylan alle origini di questa affermazione, con Federico Taddia, e anche Next Generation, sempre con Federico Taddia, sulle storie di ragazze e ragazzi che potrebbero cambiare il mondo di domani. Allora, Matteo Bussola, tutte queste esperienze che cosa le suggeriscono rispetto alla nostra principale domanda di oggi? Cioè, dopo le grandi ribellioni della seconda metà del Novecento, i Beat, il movimento per i diritti civili, la protesta contro la guerra in Vietnam, il 68 parigino, eccetera, eccetera, i giovani hanno smesso di ribellarsi, non si ribellano più? Lei cosa ne pensa?
No, allora questo è quello che pensiamo noi adulti, no? È la fotografia che spesso l'adultità scatta dell'adolescenza o delle nuove generazioni, queste nuove generazioni apparentemente svogliate, prive di passioni, viziate, che non hanno ben chiaro come impostare il proprio futuro. In realtà, io insomma devo dire, ho una certa frequentazione con quella fascia d'età. Beh, non ultimo sono padre di tre ragazze di 13, 15 e 19 anni, ma appunto attraverso la trasmissione con Federico noi abbiamo una fotografia, ancorché nitida, completamente differente. Noi ogni settimana facciamo questa cosa piccola, ma ho scoperto in realtà rivoluzionaria, che in contesti in cui si parla di adolescenza di nuove generazioni, anziché chiamare solo l'esperto o solo il pedagogista o solo lo psicologo o solo l'educatore, che naturalmente sono tutte figure che vanno benissimo, diamo la parola direttamente a loro, e la vita, il mondo raccontati direttamente dalle loro voci sono profondamente diversi. In realtà questa è una generazione che si ribella, e come, solo che ogni volta che tenta di muovere i propri passi nel mondo viene fustigata o bastonata dalla nostra generazione di brontoloni ai quali sembra non andare mai bene niente. Basti pensare, uno dei temi che più appassiona le nuove generazioni, tanto per dirne una, no, è la questione della crisi climatica, della crisi ambientale, per il quale si mobilitano nelle piazze, organizzano i Fridays for Future. La ragione è un'evidenza: abiteranno loro questo mondo quando noi, certo, avremo finito di rovinarlo. E però che cosa fa? Che cosa succede? Che quando loro scendono in piazza li chiamiamo gretini, storpiando il nome di Greta Thunberg, oppure insinuiamo che organizzino queste manifestazioni il sabato perché così possono fare ponte, no? E fare il weekend lungo lontano da scuola. Cioè siamo una generazione estremamente giudicante nei loro confronti, soprattutto quando mettiamo in campo quei paragoni sempre poco proficui e anche profondamente ingiusti del ai nostri tempi.
Quindi
noi alla vostra età, ecco.
Quindi Matteo Bussola, i genitori che sono stati ribelli da adolescenti adesso invece non lasciano spazio alla ribellione dei loro figli, all'espressione dei loro figli?
Allora, non ho detto io che si nasce incendiari e si muore pompieri, no? Però insomma è una frase molto nota. Direi che c'è un fraintendimento di fondo. Il fraintendimento è dovuto intanto dal fatto, e questo direi che è un approccio sostanzialmente transgenerazionale, ciò che riguarda tutte le generazioni più o meno, i genitori di oggi tendono a rapportare le difficoltà dei loro figli agli adolescenti che loro sono stati, e sono spesso convinti di avere quasi tutte le risposte, ma la realtà è che non è mai stato così difficile essere adolescenti come in questo tempo che abitiamo, perché il mondo è governato e attraversato da forze che non sono letteralmente mai esistite prima nella storia dell'umanità. Adesso non voglio buttare sul piatto un tema da vecchio barbogio, ma tanto per dirne una, lo smartphone, i social, contro i quali sia chiaro io non ho nulla, e anzi lo smartphone è oggi uno strumento indispensabile per abitare il nostro tempo, però fatalmente che cos'è che fa anche? È una fonte inesauribile e ineliminabile di giudizi costanti che bombardano questi ragazzi dicendo loro quanto dovrebbero essere performanti, come dovrebbe essere il loro corpo per essere all'altezza degli standard, quanto dovrebbero desiderare qualcosa per realizzarlo, perché il famigerato mantra con cui ormai hanno frantumato il frantumabile, quasi peggio di resilienza, se vuoi puoi, in realtà c'è una grandissima mistificazione.
E quindi insomma lei vede soprattutto una critica verso la generazione degli adulti, dice il momento dei giovani è un momento particolarmente difficile, negli anni 60 e 70 però i loro genitori venivano mandati in Vietnam, cioè non era un divertimento neanche certo. Allora diciamo, e poi così vero che i giovani di oggi sono in un mondo così difficile, così più faticoso rispetto a quello del passato, che non mi pare fosse sempre così piacevole. C'è stata la Seconda Guerra Mondiale con i ragazzi americani in Francia, c'è stato il Vietnam, eccetera, eccetera. Anche una volta non ci si divertiva così tanto.
Ma no, ma certo. Però perché dico che questi paragoni sono spesso improduttivi? Intanto perché, insomma, credo che abbia poco senso paragonare esperienze, tempi così diversi. Ma per quanto possa apparire paradossale l'affermazione che sto per fare, il mondo della Seconda Guerra Mondiale o il mondo degli anni 60, il mondo della Beat Generation, era un mondo in cui si aveva la sensazione di poter agire fisicamente sulle cose, di poter davvero cambiare il mondo. Faccio un esempio personale molto sciocco. Quando io mi sono laureato in architettura, mio padre mi ha sempre detto ma perché io facevo fatica a trovare lavoro come architetto all'inizio, no? E mi portava questo esempio di questo grande architetto suo amico, diceva questo, adesso insomma non lo nominerò perché non ha senso, questo architetto quando aveva la tua età aveva già costruito mezza Verona, scordando di dire che io sono iscritto all'ordine degli architetti del comune di Verona con il numero 1492 e questo signore era iscritto con il numero 3.
Sì, no, basta così, ci sta spezzando il cuore con la gioventù del giovane Bussola. E invece c'è in studio con me Zeno Casella, che frequenta molto il mondo dei giovani, anche un educatore, un professore, e vedevo che annuiva vigorosamente all'idea che per i giovani di oggi la vita è dura. Era questo che stava sentendo una consonanza con Matteo Bussola?
Assolutamente, ecco, io penso che su questo c'è una consonanza totale. Io mi rendo conto che l'adolescenza oggi, la gioventù oggi è una fase della vita estremamente difficile, credo anche più difficile rispetto al passato. Anche questa forse è un po' una frase fatta, ma mi rendo conto che la mia generazione, quella successiva, è una delle prime a rischiare di vivere peggio rispetto a quella precedente, quella dei propri genitori, perché viviamo in un mondo segnato da precarietà professionale estremamente diffusa, dalla guerra, dal ritorno impetuoso e sempre presente della guerra, di tendenze al riarmo, dall'emergenza climatica, da rivoluzioni tecnologiche anch'esse impetuose, da un disorientamento valoriale che rende estremamente difficile trovare il proprio posto nel mondo al giorno d'oggi. Quindi credo che effettivamente rispetto al passato, forse anche rispetto agli anni comunque difficili della contestazione giovanile del secolo scorso, oggi sia molto molto più difficile e per certi versi anche una sfida non semplice da affrontare per chi si trova ad essere giovane oggi.
Partiamo malissimo, Matteo Bussola, con un accordo totale tra gli ospiti che dovrebbero invece ferocemente discutere tra di loro, diciamo, no? Allora,
mi tengo la ferocia per dopo, ma mi permetto di aggiungere un dato che, collegandomi a Zeno, che mi pare assai rilevante: perché c'è stata una grande esplosione negli ultimi anni di patologie psichiatriche dal punto di vista dei ragazzi? Perché i reparti di neuropsichiatria infantile si sono riempiti di ragazzi che si tagliano, che hanno sviluppato disturbi del comportamento alimentare? Questo è un dato molto interessante. Sono tutte patologie che hanno a che fare con il corpo. E il corpo, se ci pensiamo, è l'ultima risorsa, tutto ciò che ti rimane, sul quale ti sembra di poter agire, di poter esercitare un controllo, quando su tutto il resto il controllo ti sembra che te lo abbiano portato via. Questa, io mi arrabbio molto quando viene descritta come la generazione più ricca e di possibilità e più libera della storia dell'umanità, quando per molti versi, ahimè, la più prigioniera.
Noi, per non far aprire questo cassetto e questo capitolo, mandiamo invece un brano musicale che ci servirà poi per sviluppare il prossimo argomento.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Era Bob Dylan, i tempi stanno cambiando, e canta «Venite, madri e padri di tutto il paese, e non giudicate ciò che non potete capire. I vostri figli e le vostre figlie non obbediscono più al vostro comando. Fatevi da parte, perché i tempi stanno cambiando». Allora, Matteo Bussola, lei diceva prima, è padre di tre figlie. Vi capite? Nel senso, Bob Dylan diceva: i figli e le figlie non vi obbediscono più, non vi capiscono più. Il problema non è che avete idee diverse, giuste e sbagliate, diceva il grande cantautore, ma diceva che proprio non potete capirvi, siete due mondi diversi. Lei e le sue tre figlie, siete due mondi diversi e separati, o riuscite a gettare dei ponti e a capirvi?
Allora, la condizione necessaria e sufficiente per gettare dei ponti è essere su due rive opposte, quindi certo che siamo mondi separati, e certo che c'è un certo livello di incomunicabilità fra le generazioni che è fisiologico, direi da un certo punto di vista anche sano. La cosa che personalmente, con la quale io stesso, quindi cito un'altra esperienza personale, ho fatto fatica, è questo inganno che in questa società della performance nella quale tutti viviamo immersi, per un certo periodo della mia vita mi ha fatto vivere all'interno di questo fraintendimento. Cioè, io stesso ho creduto di poter validare la mia prestazione di genitore attraverso i risultati delle mie figlie. Cioè, a volte il messaggio molto pericoloso che mandiamo, a volte in assoluta buona fede, è questo: io ti amerò o ti amerò di più se tu farai tutte le cose giuste, se seguirai il piano, se prenderai dei voti a scuola, se sarai come ti aspettavo, aggiungere a piacere. Ora, che cos'è il punto? Il punto è che è facile amare le persone quando seguono il piano, quando prendono dei voti a scuola, quando non danno problemi, quando sono come te le immaginavi. Cosa ci vuole? È più difficile amarle quando cadono, quando falliscono, quando perdono, quando ti deludono. Che è l'unico compito che dovremmo lasciare loro, no? La possibilità di tradire le nostre aspettative pur di non tradire se stessi. E questo è un compito difficile per loro, ma è un compito complicatissimo anche per i genitori, perché significa rendersi conto che essere padri e madri vuol dire proprio accogliere la verità dei nostri figli, soprattutto quando è molto diversa da quella che ci aspettavamo noi. E il compito dei nostri figli sia quello di piacerci, questa è una situazione più difficile di quello che potrebbe apparire.
Allora, non è uno scherzo nemmeno essere un genitore oggi, e si pensa che c'è anche una difficoltà nel trovare un equilibrio tra il guidare i figli, no? Che è comunque il compito di ogni genitore, di indicare loro comunque una direzione, ma di rispettare poi il fatto che magari non la seguiranno fino in fondo. Lei come vede questi due aspetti? Prova anche a indicare le sue figlie dove potrebbero voler andare, o accetta pienamente quello che viene da loro?
No, io non provo a indicare niente, anche perché, per quella che è la mia esperienza, la maniera migliore per farmi andare in direzione opposta è quella di indicarmene una. Diciamo che ho comunque piena consapevolezza che il mio compito di padre, naturalmente, è anche quello di mettere dei paletti, naturalmente è anche quello di strutturare regole, non fosse altro per il fatto che di permetter loro di trasgredirle, di superarle, no? Il compito di ogni adolescente è metaforicamente quello di uccidere il genitore, cioè di riuscire a trovare il proprio sé, a generare zone di autonomia per sé, anche trasgredendo, però per la trasgressione ci vuole la regola. Ecco, dopodiché io credo, non so come dire, profondamente in una cosa, che anche questa è una faccenda con la quale si generano spesso dei fraintendimenti. Io spesso sento parlare di ascolto, questa generazione bisogna ascoltarla, no? Ma a parte il fatto che io credo che, è stata un'affermazione paradossale, che il dialogo sia uno strumento estremamente sopravvalutato, spesso, perché si crede che le parole possano risolvere tutto, e così non è.
E noi stiamo dialogando, Mattia, noi stiamo dialogando, sì, in questo momento.
No, ma dico con i figli, sai, la convocazione, ah, certo, in cucina,
sì,
il
sì,
discorsone,
sì, sì.
Vieni qua che adesso risolviamo il problema. Spesso non c'è niente da risolvere, spesso c'è solo la volontà dell'adulto di volersi togliere da quella situazione d'ansia in cui l'adulto è sofferente perché il figlio soffre, ma in questo modo non si fa altro che caricare addosso all'adolescente sofferente anche la tua sofferenza di adulto, no? E quindi aggiungendo, certo, il carico del senso di colpa. Chiudo dicendo che l'ascolto, ammesso e non concesso che sia la soluzione, sicuramente è una parte, presuppone una condizione ineliminabile che spesso si tende a trascurare. Per un buon ascolto è indispensabile imparare a fare silenzio. E questa è una cosa con la quale noi adulti a volte qualche problemino, secondo me, ce l'abbiamo.
Allora, devo dire che come padre di tre maschi in questo caso e non tre femmine, questa visione dei genitori di Matteo Bussola mi sembra veramente pesante, nel senso che oltre a mantenere la famiglia e a farsi carico di tutti i problemi, poi c'è anche quello di non poter nemmeno dire la propria. Ma insomma, mi va bene, giustamente stiamo tutti esplorando un po' questo mondo educativo. Zeno Casella, lei non è ancora padre, credo.
No, giusto? No.
Non è ancora padre e si spaventa a sentire questi problemi di essere genitori oggi?
No, non mi spavento, anche perché in una veste diversa, però mi ci confronto regolarmente nel mio lavoro, a scuola. È evidente che il contatto con le famiglie e con gli allievi è regolare e costante, quindi mi rendo conto delle sfide che esistono oggi per quello che riguarda la genitorialità e la necessità, come diceva giustamente Matteo Bussola, di costruire degli spazi di ascolto, di dialogo. Anche la scuola cerca di fare questo, ed evidentemente però di fronte anche a alcune manifestazioni di disagio crescente non è sempre facile riuscire a costruire degli spazi adeguati di ascolto e rispettivamente nemmeno di dialogo, perché spesso c'è anche una volontà in realtà di scontro o di rigetto di alcune norme che necessariamente, si parlava prima di paletti, anche la scuola e la società deve andare ad imporre.
Chiaro, quindi diciamo non è facile per nessuno. Matteo Bussola, volevo aprire un tema che senz'altro è molto importante, è stato già citato anche qua e là nei primi passaggi, cioè il tema del lavoro. Allora, mi passa uno scherzo? Posso?
Prego.
Se mi passa lo scherzo, lei è stato un utile architetto e poi un disegnatore di fumetti sulla cui utilità si discute un pochino di più rispetto agli architetti, diciamo così. Però soprattutto nel suo percorso lei ha sempre difeso la libertà per ciascuno di fare il lavoro che sente adatto a lui, anche se il mercato non lo richiede. Questo almeno mi è sembrato di capire. A lei è andata benissimo, mi sembra di dire, e oggi è uno scrittore famoso. Per molti giovani è anche un esempio da imitare. Credi in te stesso, segui la tua vocazione, fai quello che pensi di saper fare. Ma non è che qualche giovane si farà male in questo modo?
Ma si farà male comunque. Si farà male comunque. Io credo che sia comunque preferibile farsi male inseguendo qualcosa che amiamo, piuttosto che vivere una vita di vessazioni perché subiamo un lavoro che non abbiamo scelto. Ciò detto, sia chiaro, io ho lavorato per 8 anni in comune come architetto del comune, non ho nulla contro il lavoro nobilissimo che ti permette di portare a casa la pagnotta, di mantenerti, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe altro. Bukowski lo diceva, no? Un lavoro è solo un lavoro, quando lavorava alle poste e di notte scriveva i suoi capolavori. La questione però è leggermente differente, cioè io la porrei in un altro modo. La questione per me è: che cos'è che dà qualità alla nostra vita? A me la cosa che preoccupa è che a questi ragazzi viene venduto un mondo in cui contano solo i primi, in cui contano solo i piazzamenti, in cui conta solo fare la cosa che rende meglio, in cui conta soprattutto, come dire, seguire questo culto dell'efficienza, no? E invece io credo che proprio perché viviamo in un mondo in cui sono saltate tutte le certezze, perché addirittura oggi come oggi non esistono nemmeno più, sai, quelle scuole che una volta si diceva: se tu fai questa scuola poi troverai lavoro su, non è più vero nemmeno quello, emigrano anche i nostri ingegneri. Allora forse da questo punto di vista i ragazzi di oggi sono più liberi di noi, perché finalmente in un mondo in cui sono cadute tutte le certezze, mai come oggi ha senso investire a tutta sulle proprie passioni. E anche perché nella mia visione del mondo è certamente preferibile, faccio un esempio così un po' superficiale, un filosofo felice piuttosto di un ingegnere frustrato. Ecco, cioè la qualità della nostra vita, secondo me, è data dalla possibilità che ci diamo di fare cose che ci facciano stare bene. Poi, una passione può essere fare i fumetti, per uno può essere fare il pane, per un altro può essere coltivare l'orto, non è che ci deve essere necessariamente un piano grandioso dietro.
Sperando che il filosofo non abbia troppa fame, lei quando disegnava fumetti aveva fame?
Allora, io insomma non voglio ergermi a paradigma di niente, ma è chiaro che quando investi su un sogno corri un rischio. Torno a dirlo, che forse, come dire, è sfuggito questo passaggio. Io ero architetto in una delle 8 circoscrizioni del comune di Verona, quindi avevo anche un ruolo che mi consentiva un certo piccolo prestigio sociale nella mia comunità, uno stipendio fisso, tutti i benefit, no? 13esima, 14esima, ferie, malattia, eccetera. E da lì io sono passato in un amen a guadagnare 20 euro per ogni pagina disegnata, e per disegnare una pagina mediamente ci impiegavo 1-2 giorni. Questo per avere una proporzione del precipizio economico in cui sono piombato all'inizio. Ma ho scelto di investire su quella roba lì. I primi tempi sono stati molto difficili. C'erano dei mesi in cui con la mia compagna, se bucavamo la ruota dell'automobile, letteralmente non avevamo i soldi per cambiarla. E poi un po' alla volta è successo tutto. Non sono così ingenuo da spingermi ad affermare che se investi, come dire, con decisione nelle tue passioni, poi la vita a un certo punto ti premia, perché sarebbe una visione troppo semplicistica. Però io credo che se comunque tu metti ciò che hai in ciò che credi, insomma, è più facile che succeda qualcosa piuttosto che se non lo fai.
Tutto benissimo, qua. Chiarissimo mi sembra. E infatti anche con Zeno Casella, che è qui con noi, questo tema del lavoro, no? Questo tema del lavoro, i giovani sembrano meno interessati a questo aspetto del lavoro, della carriera. Ci sono anche diverse ricerche, una recente ricerca di Deloitte dice che solo il 6% della generazione Z, dei millennial, aspira a una posizione di leader nel lavoro e nella carriera. Gli altri preferiscono crescita graduale, equilibrio, sostenibilità, rapporto lavoro tempo libero. Lei vede questo aspetto nei giovani?
Sicuramente, penso che questi sono degli indicatori assolutamente centrali per riuscire a comprendere la realtà giovanile di oggi, ed effettivamente questo rigetto anche, diciamo, della carriera lavorativa come unica prospettiva di vita oggi è sotto gli occhi di tutti, spesso diventa anche un po' una barzelletta, i millennial che non hanno voglia di lavorare eccetera, e ritorniamo all'idea, alla visione che anch'io condivido sia assolutamente falsata dei giovani svogliati che non hanno voglia di fare. In realtà credo che sia una forma di reazione alle derive che ha assunto il mercato del lavoro negli ultimi anni, perché giustamente Matteo Bussola prima parlava di una società della performance, esiste il culto della flessibilità anche sul posto di lavoro, bisogna essere ultra performanti, sempre disponibili, sempre reperibili, e tutto questo viene sempre di più percepito come una forma di controllo, di costrizione che molte persone non sono più disposte ad accettare. Quindi da quel punto di vista riuscire a riappropriarsi anche delle proprie prospettive di vita, dei propri spazi, dei propri tempi, è una forma sicuramente di rigetto di questa modernità che poi per certi versi assomiglia più ai primi anni della rivoluzione industriale.
Certo. Un ritorno al passato. Matteo Bussola, quando si chiede a un comunista come Zeno Casella di parlare di lavoro, lo si trova sempre preparatissimo, perché loro, diciamo, ce l'hanno nel DNA. Lei è d'accordo con quello che ha appena detto?
Ma io sono così d'accordo che credo che una delle ragioni per le quali il mondo dell'adultità, diciamo così, è spesso così ostile a queste nuove generazioni, che questa nuova generazione è forse la prima, dopo parecchio tempo, che ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Allora, se tu mi proponi un contratto da 400 euro per 8 ore al giorno, H24, sabati e domenica comprese, per fare una stagione estiva, e io lo chiamo sfruttamento, sto usando la parola giusta, ma se tu ti relazioni col mondo degli adulti, sei solamente un giovane che non vuole fare fatica perché vuole la pappa pronta, e invece bisogna avere il coraggio anche di passare attraverso la gavetta per ottenere i risultati. Ma come dire, la gavetta ha senso se poi c'è, come dire, no, una progressione, ma se poi tu la stagione dopo ne pigli un altro sempre a 400 euro al mese, tu continui a perpetrare questo sfruttamento, io non ho costruito niente. Di più ancora, questa è la generazione che forse per la prima volta dopo tanto tempo ha avuto il coraggio di occuparsi di salute mentale, di dire non si chiama tristezza, non si chiama difficoltà adolescenziale, si chiama depressione. Non si chiama mangia di più, si chiama anoressia, e tutto questo nuovo vocabolario che è entrato, questo spavento che è entrato nelle vite anche di genitori, in famiglie insospettabili, persino nelle famiglie felici, ha scosso le nostre fondamenta, ed è ovvio che davanti a una scossa la prima tentazione che ti viene è quella di tenere tutto fermo e quindi di rinfangare i bei tempi andati.
Chiarissimo, chiarissimo. Ci fermiamo su questo punto dei salari terribili, perché non vorrei che sembrasse una critica nascosta a un suo collega fumettista che in questi giorni è molto sugli scudi, diciamo, per queste vicende. No, ma io metto nei guai lei, ma me ne tiro fuori rapidamente. Un ultimo punto che vorrei toccare, e poi vorrei sentire anche il parere del nostro terzo ospite, con cui apriremo questo fondamentale capitolo anche naturalmente dei social, che hanno un loro peso e che sono un loro spazio. Sia lei, Matteo Bussola, che Zeno Casella mi state dicendo che insomma i giovani continuano a ribellarsi in forme loro. Non sarà più la Beat Generation, non sarà più l'urlo di Allen Ginsberg, ma insomma cercano di far sentire la loro voce. Diverse ricerche però segnalano anche forme di sottrazione, cioè ragazze che escono mentalmente dal gioco, che si tirano fuori, che si chiudono nei loro spazi, che non si ribellano proprio per niente. Come conciliamo questi due punti? Zeno Casella magari primo e poi Matteo Bussola.
Sì, sicuramente esiste una forma di sottrazione, di isolamento, lo dicevamo anche in apertura, e purtroppo questo è un dramma con cui anche a livello scolastico ci si confronta sempre di più. I fenomeni di abbandono scolastico, di assenza dalle lezioni sono sempre in crescita e purtroppo questo è un segnale negativo. Dall'altra parte mi sento anche di dire che negli ultimi anni, si facevano alcuni esempi prima, c'è stato anche una certa ripresa in realtà di un certo protagonismo giovanile anche sul piano pubblico. Si faceva prima l'esempio degli scioperi per il clima, del movimento che richiede una serie di interventi per risolvere questa emergenza climatica, ma negli ultimi anni, in ordine di tempo e forse anche per dimensione, ricordiamo e vediamo per esempio il movimento ProPal contro il genocidio in Palestina, ecco, ha assunto delle proporzioni assolutamente ampie che ora si stanno ancora poi riverberando anche in movimenti successivi, ad esempio contro il riarmo, contro la coscrizione obbligatoria. In tutta Europa ci sono scioperi studenteschi, ci sono manifestazioni di protesta per riuscire a garantire un futuro di pace alle nuove generazioni. Ecco che qui c'è un protagonismo sempre sempre maggiore.
Matteo Bussola, lei ha spesso raccontato sentimenti delicati, una grande attenzione agli individui. Anche nel mondo dei suoi protagonisti c'è qualcuno che ha la tentazione di mettersi da parte, di stare da parte?
Oh, assolutamente, c'è, e io l'ho raccontata in ben più di un romanzo. Tra l'altro certifico questa cosa, che se io fossi adolescente oggi probabilmente sarei un hikikomori, cioè sarei precisamente uno di quei ragazzi che ha il desiderio di sottrarsi al gioco, di sottrarsi a questa gara inesausta che ci mette costantemente tutti contro gli altri. Negli ultimi 30 anni sono state polverizzate ogni tipo di appartenenza politica, comunità, ci hanno atomizzati, no? E io ci credo che un quindicenne, un sedicenne, come dire, soffra di panico quando viene chiamato a questo confronto che non ha chiesto. Quindi mi viene in mente che anche questo sottrarsi può essere assolutamente a suo modo una forma di ribellione. Io non accetto questo gioco, io non accetto queste regole, quindi non è solo una diminuzio, diciamo così, bisogna andare a vedere cosa c'è dietro. Poi la ragione per cui io nei miei romanzi racconto spesso fragilità, racconto spesso, vado a illuminare la singolarità delle vite, è perché il romanzo è per definizione il contrario della semplificazione manichea a cui siamo costantemente spinti, tutti i giorni.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing about love between my brothers and my sisters, all over this land. Now I got a hammer, and I got a bell, and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters, all over this land.
Allora noi adesso sentiamo proprio, diamo il benvenuto proprio a Eleonora Benecchi. Benvenuta Eleonora.
Grazie, buongiorno a tutti.
Eleonora Benecchi è docente all'Università della Svizzera Italiana di Lugano e studia la diffusione della cultura pop attraverso i social media e il rapporto tra i giovani e i media. Quindi siamo proprio lì e potremmo chiederle di cose ne ha sentite fin qui. È stata una discussione veramente molto vivace. Che cosa ha pensato ascoltando questo scambio tra Zeno Casella e Matteo Bussola? Lei è d'accordo, è allineata, ha sentito un certo dissenso rispetto alle sue opinioni?
Intanto ringrazio di essere qui oggi, tra l'altro insomma conosco i due ospiti che avete, Matteo Bussola ha scritto un libro, Viola e il blu, mia figlia si chiama Viola, ama il blu, il calcio e il monopattino, quindi insomma c'è comunque una corrispondenza quantomeno in quello che ha scritto, abbiamo usato spesso quel libro a casa. Allora sì, sicuramente l'accordo è rispetto a un rifiuto, insomma un po' un ritiro rispetto alla performance, alle metriche, mi verrebbe da dire, dato che parliamo di social media, del successo misurato dagli adulti, ma temo questo sia un dato generazionale che prescinde da questa generazione, insomma tutti noi ci siamo dovuti confrontare un pochino con le metriche delle generazioni precedenti e spesso insomma abbiamo cercato di sfuggirne, Bussola parlava di appunto un lavoro in comune, anch'io sono un po' fuggita da un lavoro in comune in tempi non sospetti, quindi il classico contratto, no? Citava Zeno i contratti che ci sono adesso, precari, quindi il precariato, insomma io sono fuggita da un contratto a tempo indeterminato, quindi ecco questa resistenza diciamo a all'inscatolamento, no? All'essere stretti dentro parametri che forse non riusciamo a capire fino in fondo e in cui probabilmente giustamente le nuove generazioni non si riconoscono, sicuramente è un tema trasversale e devo dire che si riflette anche su come i giovani usano i social media, non li usano tanto per esporsi o per urlare in qualche modo come in qualche modo urlavano da un palco Ginsberg, ma forse li usano più in una maniera come uno spazio pubblico o semi-privato, semi-pubblico o semi-privato mi verrebbe da dire, cioè i dati che noi abbiamo ci raccontano di una generazione che in realtà si espone relativamente poco, anche se magari le nozioni che abbiamo dai media ci raccontano di una generazione molto narcisista, che si fa vedere, che si mostra, ma in realtà insomma i dati non ci stanno dicendo questo, soprattutto se guardiamo al panorama svizzero. I ragazzi e le ragazze sì, sono sempre connessi, quasi tutti i giorni, più volte al giorno, ma se li guardiamo da vicino in realtà stanno soprattutto guardando più che mostrandosi.
Molto interessante questo aspetto.
Sbirciano attraverso insomma questa finestra social per vedere gli altri, quindi i pari, ma anche per vedere gli adulti. Quindi non si osservano solo tra pari, ma osservano anche il mondo adulto attraverso queste finestre e insomma mettere in piazza qualcosa di proprio, dirlo a tutti, dichiararlo, insomma lo fanno bene in pochi.
E tra l'altro sì, è molto interessante che io segnerò nel verbale della puntata che gli ospiti, dopo essersi lamentati per la mancanza di posti fissi, ne hanno lasciato tutti uno e quindi qualcuno dirà decidetevi su cosa vi interessa. Matteo Bussola, lei stava dicendo prima che in sostanza gli adulti hanno fatto strame di questi social, li hanno usati malissimo, ed Eleonora Benecchi ci dice che invece forse i giovani li adopano con più prudenza. Meglio, siccome di solito la posizione è il contrario, cioè non dimentichiamo che l'Australia, di questo poi chiederemo anche Eleonora Benecchi, l'Australia e l'Inghilterra hanno vietato i social ai giovani. Allora Matteo Bussola, i giovani usano i social meglio di noi? E poi subito dopo Eleonora Benecchi.
Allora intanto è interessante, no? Osservare la parabola dei social, che è un costante tentativo di fuga in avanti delle nuove generazioni nel tentativo di sfuggirci. È arrivato Facebook, lo usavano i giovani, i boomer sono arrivati su Facebook, i giovani si sono spostati su Instagram, i vecchi sono arrivati su Instagram, i giovani si sono spostati su TikTok. Siamo arrivati su TikTok e adesso si stanno spostando altrove, ma il dato interessante, che credo che in qualche modo segua la linea che la vostra ospite ci stava raccontando,
è che adesso io non mi posso avventurare fino a definirlo un campione statistico naturalmente, perché sarebbe un campione quantomeno molto ristretto, ma sia attraverso la nostra trasmissione a Radio 24, sia attraverso gli interventi, gli incontri che faccio nelle scuole, mi capita di incontrare sempre più ragazzi e ragazze che mi testimoniano di non avere più un profilo social, di essersi disiscritti da Instagram, di avere riscoperto, di stare riscoprendo la bellezza della concretezza, di fare cose nel mondo. Ci sono ragazzi che hanno ricominciato ad andare ai concerti, ammesso e non concesso che abbiano mai smesso, che rilevano edicole di quartiere, che fanno comunità, che hanno voglia di trovarsi in posti, di interagire attraverso i corpi, di fare cose più piccole ma che diano loro una soddisfazione, come dire, no? Non virtuale, ma magari possibilmente più virtuosa. Mi sembra una controtendenza interessante, perché la lettura che io ne do da persona che è abituata a osservare il mondo, perché naturalmente per scrivere storie ambientate nel mondo devi prima di tutto imparare a guardarlo, ho l'impressione che questa bilancia si stia spostando, che la questione stia quasi cominciando a fare il giro. Forse è un auspicio che io coltivo.
Matteo Bussola, abbiamo qui un'esperta a portata di mano, e quindi Eleonora Benecchi dice, Matteo Bussola, che i giovani di loro stanno abbandonando i social o sono meno interessati. I governi, dicevamo, di Australia e Inghilterra per il momento, ma presto anche altri, li stanno aiutando mettendo il divieto sui social. Lei cosa ne pensa?
Ma intanto corroboro questa, come dire, sensazione da campione non statistico di Matteo Bussola, nel senso che in realtà noi che invece un campione statistico lo abbiamo, insomma, è un grande privilegio quello di poter studiare e studiare insieme a questi ragazzi e queste ragazze da oltre un decennio. Negli ultimi 10 anni, in realtà, se noi guardiamo allo spazio che i ragazzi e le ragazze qua in Svizzera dedicano allo sport, allo stare a casa, agli amici in carne e ossa, all'aria aperta, questo spazio è rimasto invariato negli ultimi 10 anni. Quindi i social non hanno mangiato dallo spazio della cosiddetta vita fisica, ma hanno mangiato da altri media, cioè quello che è andato a perdersi è ad esempio la lettura di quotidiani, l'ascolto della radio, meglio ha retto la televisione, ma forse perché è riuscita a reinventarsi, a digitalizzarsi meglio di altri media, ma diciamo la lettura, insomma, letteraria proprio nel senso di libri, in qualche modo ha retto. Cioè, ragazzi e ragazze leggevano poco, continuavano a leggere poco, ma insomma quel poco è rimasto abbastanza stabile. Quindi in realtà c'è quest'idea, no, di questi ragazzi e di queste ragazze che vivono inchiusi soli in camera, no, davanti a questi schermi chiusi, ma in realtà intanto l'utilizzo che fanno dei social è soprattutto per parlare, quindi parlare con i pari, gli amici o con persone che condividono i loro interessi, e quindi questi spazi sono in realtà spazi dove possono incontrare altri appassionati. Ad esempio, adesso una ricerca che stiamo facendo proprio in questo momento riguarda proprio gli spazi passionali, no, in rete, online, per capire quali risorse, quali rischi e quale isolamento e quale connessione invece i ragazzi e le ragazze trovano all'interno del mondo online, anche quello social. Il divieto di cui parlavamo, insomma, è davanti agli occhi di tutti, insomma, ha cominciato l'Australia, c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, addirittura la Malesia ha annunciato un nuovo divieto, insomma un ban, no, come si dice, quindi un divieto sui social. Io credo che dei divieti che possano essere aggirati con il tocco diciamo di un dito non proteggono tanto i ragazzi e le ragazze, ma rassicurano gli adulti. Cioè, i nostri, esatto, dati ci dicono intanto che dove c'è un limite di età, più della metà dei ragazzi e delle ragazze l'hanno ignorato più di una volta. Che i dati che abbiamo, le prime valutazioni, no, su come questi divieti sono andati, hanno rilevato che la maggior parte di questi under 16 in realtà ha conservato l'accesso ai social banalmente perché molte piattaforme non gliel'hanno tolto. Quindi, come dire, politicamente certo è un passaggio importante il divieto, però vietare i social ai minori mi sembra la risposta più semplice a un problema che semplice non è.
È il libertario Matteo Bussola, figurarsi, non glielo chiedo neanche che cosa ne pensa del divieto dei social. Dica perché è contrario al divieto dei social.
Perché lo trovo un divieto profondamente ipocrita, nel senso che quello che noi stiamo vietando in realtà non sono i social, ma è la facilità di accesso ai social attraverso gli smartphone. Quindi quando diciamo vietare i social, in realtà stiamo dicendo vietare gli smartphone. Perché, tra l'altro, in tutte queste petizioni che negli ultimi anni sono state promosse da fior di pedagogisti, alcuni dei quali, tra l'altro, godono anche della mia massima stima, ma su questo punto non ci troviamo del tutto d'accordo, dicendo che è stato dimostrato che da un punto di vista scientifico esporre una giovane mente inferiore ai 13 anni all'uso continuativo degli smartphone, eccetera, ha dei riflessi neurobiologici, eccetera, vabbè, tutto quello che volete. Allora, ammesso e non concesso che questo sia vero, però la domanda rimane: chi è che ha comprato e compra lo smartphone ai bambini e alle bambine di 10 anni? E perché lo facciamo? Lo facciamo per regolare e gestire un'ansia nostra, perché vogliamo che siano raggiungibili sempre, perché vogliamo che possano avvisarci se hanno perso il bus, perché vogliamo vedere con la geolocalizzazione se ci dicono la verità rispetto a dove si trovano. Allora, come dire, vietare improvvisamente un problema che abbiamo creato e creiamo noi mi sembra un divieto assai importante. Questo al netto del fatto che, insomma, io credo che si cresca educando e non vietando, secondo me.
Benissimo, io dirò soltanto che pare che alcune ricerche recenti dicano che effettivamente i giovani che usano i social continuano a usarli, però i più piccoli, diciamo, li usano molto meno da quando ci sono questi divieti. Quindi i dati sono come sempre contrastanti. Noi oggi d'altronde non cerchiamo verità ultime. Un'ultima battuta, Zeno Casella, sul suo punto di vista, rapidissimo, perché siamo già in conclusione su questo aspetto dei social.
Condivido quello che è stato detto, anch'io sono dell'opinione che il proibizionismo in realtà, in termini piuttosto generali, come tipo di politica, non è che sia particolarmente efficiente, e quello che si è detto sulla possibilità di aggirare questi divieti lo condivido appieno. Rispettivamente ricordiamo che ogni tipo, nuovo tipo di tecnologia, specialmente ogni nuovo tipo di tecnologia di comunicazione, porta a delle reazioni di questo genere. Credo che se guardiamo indietro ad alcuni decenni poteva valere benissimo per la televisione, e quindi anche da quel punto di vista ci sono alcuni dubbi su cui è lecito farsi delle domande. No, credo che la risposta sia in altri termini, e credo, specialmente da docente, che la risposta migliore sia quella educativa, che si debba e si possa fare un lavoro educativo per cercare di costruire una consapevolezza, magari alimentare anche quella forma di disintossicazione di cui si parlava prima, del ritorno al fisico, al contatto fisico anche con i propri pari. Ecco, lì è dove dobbiamo andare ad intervenire.
Benissimo, noi non abbiamo conclusioni, perché naturalmente sapevamo che non avremmo avuto conclusioni, ma è stata una discussione molto interessante, concorde anche in alcuni momenti, ma anche questo non è poco. Allora, io ringrazio molto i nostri ospiti. Matteo Bussola, vi ricordo che lei è da un'ora esatta, cioè da quando sta in contatto con noi, che non sa cosa stanno facendo le sue figlie, e quindi la rimandiamo al controllo.
No, in realtà lo so, le mie figlie sono davanti a me che mi fissano
e che controllano cosa lei sta dicendo, e che controllano cosa lei sta dicendo, altro che
no, si stanno facendo gli affari loro. Ma tra l'altro ho 30 secondi.
20 glieli do.
20. No, dicevo che a proposito dei divieti sui social, secondo me potrebbe essere interessante vedere che cosa succederebbe vietandolo agli over 50. Secondo me potremmo avere delle sorprese interessanti anche sul piano politico.
Certo, Matteo Bussola sta scrivendo un romanzo all'anno ed è molto attivo sui social. Se gli togliamo anche i social, ne scriverà due. Le va bene come conclusione?
Mi fa benissimo.
Grazie Matteo Bussola. Allora, grazie anche a Eleonora Benecchi, che è stata con noi, a Zeno Casella in studio. E noi concludiamo questa puntata di Moby Dick, dove abbiamo parlato di rabbia e ribellione. Come sempre, lasciamo l'ultima parola a un poeta, in questo caso a Tony Hoagland. Nella sua poesia personale, il poeta prende tutto troppo sul serio. Non prenderla sul personale, dicevano, ma io sì, ho preso tutto piuttosto sul personale. Ho maledetto quello che mi feriva e lodato quello che mi dava gioia, la più stupida delle reazioni possibili. Oh vita, puoi biasimarmi se ho fatto una scenata? tu eri l'ultimo vagone giallo, la luna che spariva sopra la cresta di una nuvola, e io ero il cane in catene dietro la casa di un cretino, e abbaiavo cercando di convincere tutto il resto del mondo a prenderla sul personale come me.